Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.46, una buona mattinata da Domenico Guarino, ben trovati. Le notizie a cura della redazione regionale, il GR, la prima edizione. Nella mattina di oggi sarebbe dovuta discutere in Commissione 7 in Palazzo Vecchio a Firenze una mozione sulla cittadinanza onoraria di Francesca Albanese, promossa dal consigliere di Sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi, ma la commissione è stata annullata tra le proteste delle opposizioni. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
La polemica è tutta politica, inevitabilmente, dato anche il clima, da battute finali di campagna elettorale per le regionali. La questione investe però direttamente Palazzo Vecchio, il comune di Firenze. Questa mattina si sarebbe dovuta discutere, in seno alla Commissione 7, presieduta da Stefania Collesei del PD, una mozione presentata dal consigliere comunale Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune. Oggetto il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Alle 8:11 di questa mattina però da Palazzo Vecchio solo poche parole per annunciare l'annullamento della commissione che avrebbe dovuto esaminare la proposta. Decisione che arriva dopo due giorni di discussioni, polemiche e spaccature, soprattutto all'interno del PD, partito di maggioranza del governo della città, che correva così il rischio di andare sotto, come si dice, cioè di veder passare una mozione fuori dal controllo della maggioranza. Sarebbe stato un fatto grave da evitare, da qui le opposizioni all'attacco. Palagi dice scegliere di annullare la seduta di oggi senza fornire motivazioni indebolisce la tenuta democratica della nostra istituzione. Massimo Sabatini della lista Smith dice fino a pochi giorni fa tutti spavaldi su questo tema ed invece ora iniziano a scricchiolare. Una questione che riguarda anche, oltre le polemiche e le elezioni, le posizioni contrastanti sulla figura di Francesca Albanese e probabilmente le perplessità della stessa sindaca di Firenze Sara Funaro.
E comunque poco fa la precisazione da parte della presidente della commissione, ovvero Stefania Collesei del Partito Democratico, che dice: la verità è più semplice di quella che viene costituita, non mi sono sentita bene, i motivi strettamente personali sono privati, di fronte a un atto che so benissimo essere sensibile, atti che devono essere guidati, è il ruolo del presidente, io sono atto del genere, volevo essere presente, quindi con molta semplicità lo dico, tanto oggi sarebbe iniziata una discussione, non si sarebbe conclusa nella giornata di oggi. Questo quanto spiega appunto Collesei, che è presidente della commissione pace del comune, che avrebbe dovuto affrontare la discussione sulla cittadinanza alla relatrice ONU Francesca Albanese. Io sono a favore della solidarietà piena albanese, ma qui non si tratta di ciò che pensa una persona, aggiunto Collesei, si tratta di portare un atto che abbia un consenso maggiore della maggioranza consiliare, visto che serve una maggioranza qualificata. E a proposito di maggioranza qualificata, Italia Viva, Casa Riformista si smarca, le parole sono affidate a Francesco Cassini, capogruppo di Italia Viva in comune, che dice: come Italia Viva, Casa Riformista siamo contrari a questo atto puramente ideologico che rischia solo di dividere ulteriormente le sensibilità del Consiglio Comunale. La proposta di concedere la cittadinanza onoraria albanese non ha nulla a che vedere con il ruolo e la vocazione internazionale di Firenze come città di pace e di dialogo. Due dei manifestanti fermati ieri sera dopo gli scontri con la polizia a Livorno mentre era schierata a protezione dell'evento politico organizzato dalla Lega, uno si trova in carcere e l'altro, più giovane di età, gli arresti domiciliari. Entrambi sono in attesa dell'udienza di convalida. Le accuse per entrambi sono di resistenza e lesione al pubblico ufficiale. All'evento politico aveva partecipato il vice premier Matteo Salvini, leader della Lega, con altri tre ministri leghisti del governo. Ci sono stati disordini e tafferugli da parte di gruppetti di manifestanti, alcune centinaia, che hanno lanciato oggetti, pietre, sassi, usato spranghe. Due poliziotti sono rimasti feriti, uno è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale per lesioni ad una gamba colpita dai lanci di pietre. Non vedo l'ora che arrivi domenica, spero che votino tanti toscani, se votano tanti toscani la partita è aperta, se invece stanno a casa vince la sinistra perché quello zoccolo duro. Questo quanto ha detto oggi Salvini, che era a Forte dei Marmi. Per Tomasi invece, candidato del centrodestra, l'alternanza fa bene, è il sale della democrazia, l'alternanza aiuta tutti quanti a crescere, lo dimostra dove è avvenuto, nei comuni ma anche nelle regioni. Tomasi è intervenuto oggi ad Agorà a Rai 3, per quanto riguarda invece il Movimento 5 Stelle, torna Irene Galletti, coordinatrice regionale e candidata nella circoscrizione di Pisa, a chiarire la posizione del Movimento sul tema del potenziamento all'aeroporto di Firenze, le condizioni del contratto politico siglato tra il candidato Gianni e il Movimento 5 Stelle per il campo largo. Il vero interesse dei toscani e dei fiorentini in particolare non è aumentare il cemento della piana, ha detto Galletti, ma restituire l'area vivibilità. Se Tomasi e tutto il centrodestra vedono nel Movimento 5 Stelle un ostacolo all'espansione dell'aeroporto di Peretola, hanno ragione, lo siamo e continueremo ad esserlo. E a pochi voti, da pochi giorni dall'appuntamento con il voto in Toscana, facciamo un focus su quanto le vicende giudiziarie siano entrate nella campagna elettorale, come sia stata condotta dalle varie coalizioni, incontri rilevanti, note di colore, un punto su un territorio, quello di Prato, che potrebbe essere una discriminanti per astensionismo o riposizionamenti dell'elettorato. Ne abbiamo parlato con Giorgio Bernardini.
Inchieste giudiziarie bipartisan, direi, anche insomma tra scandali e ipotesi di reato che riguardano sia insomma il centro-sinistra che il centro-destra, anzi per essere precisi i maggiori partiti di centro-sinistra e centro-destra, perché ricordiamo tutto è nato con l'inchiesta per corruzione sulla sindaca di Prato, l'ex sindaca di Prato che si è dovuta dimettere, Ilaria Bugetti, il PD, e tutto è continuato con l'inchiesta che ha riguardato le lettere minatorie e anche l'ipotesi appunto di revenge porn riguardo a Fratelli d'Italia, appunto al consigliere Tommaso Bocci. Ebbene, tanto pesano molto perché si sente in città un clima di diffidenza, anche questa raccontata più volte, ma che è entrato pesantemente nella campagna elettorale, molto poco partecipata, con molto pochi confronti. Basta vedere le persone, io ho assistito a molte campagne elettorali qui a Prato e devo dire che non ho mai visto un numero così esiguo, ecco, di persone anche a fronte di eventi che venivano organizzati. Prato si conferma come territorio negli anni un diciamo pozzo anche di partecipazione superiore a quello che è la media. Alle ultime elezioni regionali, quelle di 5 anni fa, quelle comparabili direttamente nel 2020, aveva fatto un risultato del 2% superiore, 64% rispetto al 62% della media regionale di partecipazione al voto. Questa mancata partecipazione, anche attesa, dobbiamo dirlo con una certa diciamo dose di verità, perché altrimenti non sarebbero conseguenti i discorsi e i ragionamenti che stiamo facendo, possa influire anche sul risultato finale dell'affluenza, già possa influire anche sui risultati finali dei maggiori partiti. Abbiamo parlato sin dall'inizio del Partito Democratico e di Fratelli d'Italia, anche la loro possibilità insomma i loro conti fatti rispetto a maggioranze eventuali o seggi che scattano possono essere decisivi rispetto alla mancata partecipazione che è attesa a Prato questa volta.
E vediamo al bollettino elettorale invece gli appuntamenti in vista delle urne per oggi, mercoledì 8 ottobre.
Ultimi giorni di campagna elettorale in Toscana con ministri e politici che vengono a sostenere i candidati e le candidate locali. Questa mattina il ministro Locatelli è in Toscana, primo in provincia di Pisa alla Fondazione Madonna del Soccorso e poi a Santa Croce sull'Arno e incontro con le associazioni Teatro della Compagnia a Castelfranco di Sotto. A Prato infine nel pomeriggio alla Fondazione Moretti, all'Istituto Gramsci Keynes e le associazioni verranno incontrate al Palazzo Pubblico di Siena a partire dalle 18. A Forte dei Marmi il leader della Lega Salvini incontra i cittadini al mercato e poi si sposta a Montecatini Terme per un sopralluogo tecnico alla stazione. La vicepresidente del Movimento 5 Stelle Appendino è in Toscana invece per un incontro con i sindacati nella sede della CGIL di Siena e poi a Grosseto in piazza Dante Alighieri alle 15:30. Nella sala di rappresentanza del comune di Carrara in piazza 2 Giugno alle 16:30 incontro con i candidati promosso da Italia Nostra su territorio fragile maneggiare con cura. Il candidato alla presidenza della regione per il centrodestra Alessandro Tomasi nel pomeriggio incontrerà l'associazione Pantagruel a Firenze in via di mezzo. Infine questa sera alle ore 20 presso il Circolo Arci Casa Culturale San Miniato Basso con Eugenio Giani una cena a sostegno del candidato alla presidenza per la coalizione di centrosinistra. Segnalazioni per gli eventi sul territorio in vista del voto del 12 e 13 ottobre a redazione @controradio.it.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Ha raggiunto oltre 160 firme in 3 ore, una lettera indirizzata agli organi di Ateneo a sostegno delle richieste degli studenti in occupazione dal 2 ottobre scorso in via Laura a Firenze, come professori, ricercatori, docenti a contratto, personale tecnico amministrativo, assegnisti, dottorandi. Chiediamo che in via cautelativa immediata siano revocati gli accordi in essere con enti riconducibili allo Stato di Israele. Questo quanto si legge tra le altre cose nella lettera. Il professor Leonardo Bargigli è professore associato di economia politica all'Università di Firenze.
L'idea era quella di, prima di tutto, di portare la solidarietà comunque agli studenti che si sono mobilitati e appellarci anche alle ragioni del dialogo, insomma, tra comunque gli organi e il confronto e gli studenti stessi, e quindi evitare, insomma, che si potesse seguire una via di repressione, insomma. Quindi secondo noi è molto importante invece che si mantenga aperto un canale di comunicazione, e questo è un po' il motivo della lettera. Sicuramente l'occupazione, come dire, è una forma di protesta estrema a suo modo, chiaramente, però si arriva a una situazione di questo tipo anche perché dopo 2 anni ancora si fatica, insomma, comunque dentro, all'interno della nostra comunità, ad arrivare a avere una posizione chiara sulla questione, insomma, dei rapporti con Israele. Ecco, quindi questo è anche un po' il punto della questione. Quello che concretamente invece è stato fatto da parte dei dipartimenti è stato fatto, quindi allo Stato abbiamo 9 dipartimenti su 21 che hanno sospeso e comunque si sono espressi negativamente sul mantenimento dei rapporti con Israele. E secondo noi, di fronte a un genocidio, insomma, tutti si devono esprimere e a tutti deve essere consentito di esprimersi.
E a proposito di Palestina, di Gaza, c'è un presidio cittadino questa sera alle 18 in piazza Santissima Annunziata a Firenze. Tutti in piazza per la Palestina, la Freedom Flotilla e Thousand Medlins. Queste sono, questo è il claim del presidio, come detto, piazza Santissima Annunziata, oggi alle 18 naturalmente lo seguiremo. E ora il caso dell'asfaltatura della strada sul crinale di Porto Magno, trattato nella puntata di oggi a Dillo Contro Radio. È attesa infatti a giorni la decisione della Regione Toscana sul piano di asfaltatura, al centro la valutazione di incidenza ambientale relativa al progetto che sta facendo discutere la comunità locale. Domenica un gruppo di attivisti ha messo in scena un flash mob a Firenze di fronte alla sede dell'ente regionale. Sentiamo il dottor Gianluca Serra dell'Osservatorio Biodiversità ed Ecosistemi Naturali.
Allora, noi chiaramente riconosciamo il fatto che va aggiustata, perché ci sono è lunga 12 chilometri. In realtà la zona che si sono deteriorate nel tempo montano solo 1 chilometro, le zone di maggiore pendenza, e vanno chiaramente aggiustate. Secondo noi, con la cifra che la regione ha stanziato di 1,8 milioni nel 2022, si potrebbe fare la manutenzione di questa strada per oltre 30 anni usando manodopera locale. Quindi certamente va aggiustata. Soltanto la Toscana è un leader mondiale nella valorizzazione delle strade bianche. Basti pensare all'evento dell'Eroica in Chianti, che attira visitatori da tutto il mondo. Quindi noi vogliamo valorizzare la strada, ma lasciandola bianca e naturale. E come al solito viene stanziata una cifra per fare la grande opera e poi non viene prevista la manutenzione. Una strada di alta montagna che d'inverno ha neve, ghiaccio, eccetera, anche l'asfalto nel corso di 10 anni, 15, comincerà a spaccarsi. È una concezione abbastanza arcaica di sviluppo anni 70, insomma, quella basata su cemento e asfalto, che mira a attirare turismo mordi e fuggi motorizzato, quando il crinale del Prato Magno è una zona amena che è bellissima da camminare a piedi.
E siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Alle 13 in punto, il cielo oggi sereno poco nuvoloso, i venti deboli variabili, mari calmi o poco mossi, le temperature in ulteriore lieve aumento. È tutto, grazie a Regina Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Johnny Gio Barbasso, Stato Brado con voi. L'informazione regionale di Contradio ritorna con la Newsline serale a partire dalle 18.45. Un buon pomeriggio da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.
diretta dal Real Collegio di Lucca, LUBEC, Lucca Beni Culturali. La due giorni organizzata da Promo PA, dedicata agli operatori del settore per lo sviluppo culturale del paese e dei territori.